ovest di Padalino. Tutto fa Broadway. Una trasmissione di Benedetto Ferrara and Friends.
Ad ovest di Padalino, in cerca del mio destino, la radio risuona forte. Ad ovest di Padalino, cori dallo stadio, voce contro radio, occhi da bambino, faccia d'assassino, scivola dai denti dentro i vostri letti, segui la mia onda, Dante chiama Londra.
Passati 9 minuti dopo le 12, dopo mezzogiorno, ovest di Padalino, Benedetto Ferrara in voce, Roano in regia, oggi come un ospite straordinario, sarà durissima a confrontarmi, sarà una sfida di logorroici, io contro di lui, lui però ha cose più interessanti da dire di me perché è un musicista di grande livello, chitarrista, un sound designer, un teacher perché insegna in varie università e poi fammi pensare, non lo devi dire te, perché poi leggiamo tutta la tua biografia e poi vabbè, insomma, e poi fa un sacco di cose, scrive libri sul rock and roll e tra l'altro molto interessanti, parleremo anche di quello e fra poco vi dirò chi è. Comunque si chiama Andrea Gozzi, ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie, io ho invitato perché ha tutte queste caratteristiche molto interessanti, tra l'altro abita a 200 metri, quindi forse era anche, come dire, quando ho capito questo che non sapevo, però l'ho invitato fondamentalmente perché è interessante, perché voi siete, i nostri ascoltatori anche sono molto interessanti, e perché, come dire, per gratitudine, perché lui quest'estate è venuto a suonare su a Villa Strozzi, quando insieme a Silvia ha organizzato la dedica, no? E tutti i side project e la sua vita anche un po'. Che meno conosciuta su Enriquez, questo ricordo, e lui è venuto, insomma, ha suonato, ha fatto delle belle cose come tutti gli altri, insomma, che non smettiamo.
Bellissima serata e sempre troppi pochi eventi per ricordare in quel modo lì Enrico.
Senti, Andrea, grazie, sei venuto, fra poco cominceremo a discutere insieme di vari argomenti, di filosofia teoretica, di fisica quantistica, tutte le cose pop che piacciono ai nostri ascoltatori. Tra l'altro abbiamo una nuova puntata di non di Roano, perché l'editore mi ha bloccato, Roano, l'editore mi ha detto non è che tu puoi scrivere una cosa e andare in radio a leggerla prima che sia editata, e quindi va discussa questa cosa dei diritti di autore, ne parliamo anche con la SAI, con lui, vai via? No dai, però c'è Mirko e Marzia che vanno avanti, partiamo?
You're wrong.
Personal Jesus, Depeche Mode. Allora, stavo qui con un libro di Andrea Gozzi, che è mio ospite di oggi, anzi, vorrei essere io tuo ospite. Durante un concerto, mi presenti, io arrivo e faccio quel pezzettino Trocche Bandiera, e vado via.
Una lettura arrabbiatissima, si fa una sorta di capovillesca lettura mentre si suona.
Sì, leggo delle cose, leggo le pagelle di Cabral, Jovic, sì. Allora, leggo qui questa cosa qui, che se vai a una festa e incontri una ragazza, gli dici: ma te chi sei? Te leggi. Andrea Gozzi, musicista e musicologo, è già questo, ta. Si specializza in musica presso l'Università Paris e Vincent Saint-Denis.
Oui.
Di Figline. Dirò delle cose ogni tanto, se no di Figline. A Figline, no? Ho incisa.
No, è più Valpiana, in provincia di Grosseto.
Collabora attivamente con il Centro di Ricerca, Produzione e Didattica Musicale Tempo Reale di Firenze. Docente di Sound Design. Capito? Sti cazzi. Sound Design, sti cazzi, presso la LABA di Firenze. E coordinatore del laboratorio lezioni di rock presso il DAMS di Firenze. Come musicista ha collaborato con artisti italiani e internazionali, dal vivo e in studio, partecipando ad eventi come Live 8 a Roma, suonando in Francia, Germania, Inghilterra, Canada e a Gonfienti. Nel 2014 pubblica Appunti di Rock per il Foglio Letterario, a cui segue Appunti di Rock 2, Appunti di Rock 3 e Appunti di Rock c'hai rotto il cazzo. Questa è versione. Allora, poi aspetta, c'è quest'altra pagina. Allora, sentimentalmente legato da sempre con Ivana Spagna.
Nei fine settimana? Sì.
Solo nel fine settimana.
Sì.
E idealista, impegnato nel sociale, fondatore insieme a Mastella dell'Udeur.
No, Mastella no, dimmi le altre, Mastella proprio.
Dico l'ultima. Allora, animatore dello Juventus Club Roberto Bettega di Bucine. Questa è vera?
Non
è
anche vera. Questa no. Però un mio carissimo amico è un carissimo amico di Moggi. E questo è. non so, la tua faccia a questo momento è meravigliosa. Peccato non ci sono telecamere per vedere questo incontro, ecco.
Sì. No, vabbè, ma è Moggi aveva i suoi amici, tra l'altro. Faccia essere amico di Moggi per un periodo.
Conveniva a bestia.
Non è che poi, insomma, faceva il capostazione Moggi, lo sai, no? Lui all'inizio era il capostazione.
Dirigeva, era dirigente anche.
No, lui ha cominciato come. Poi ha fatto chiaramente. Dato lì ha cominciato a dire: vai, procuratore, te che procuratore hai? Ma io volevo fare il bigliettaio. Sì, ma che procuratore hai? Va bene, dai, Andrea, sei qui, sono molto felice che tu sia qui. C'è qualcosa che va aggiunto, perché mi hai detto c'è. Non basta tutto quello.
Ma sì, una cosa semplicissima in realtà. Stavi leggendo una bio di Istarock 1, che è un libro che è uscito per apertura edizione nel 2017. Sono successe un po' di cose, ora mi trovo a Firenze, dove insomma negli ultimi quasi 20 anni ho abitato, ora abito in Canada, a Montreal, quindi faccio un po' avanti e indietro tra Firenze e Montreal, dove c'è tanta musica e pochissimo calcio.
Certo.
Anche perché prova a giocare fuori con meno 40, insomma, ecco, ti si ghiaccia anche il pallone.
C'è Bernardeschi però a Toronto.
Vero.
C'è Sao Giovinco.
Però Toronto non è proprio Montreal. Montreal è,
non lo so,
è in bocca al fiume, c'è un po' più freddo.
Lo so. Io conosco Toronto abbastanza bene, Montreal purtroppo no, ma voglio andarci. L'errore è andarci ora. Io aspettavo, deve essere bello molto l'autunno in Canada.
È il momento più bello dell'anno, anche perché ci sono quei colori pazzeschi, esatto. Arancione, rosso, giallo, che non si vedono nessun'altra parte del mondo per gli aceri, anche se in realtà quest'anno questa cosa del foliage, così si chiama, non si è vista, perché purtroppo a causa del global warming anche gli alberi avevano cambiato colore, perché o erano ancora verdi, hanno resistito, no. Oppure erano completamente morti. Quindi questa, io ogni anno ci sono sempre andato in Canada, ora mi sono trasferito, ma ogni anno ci andavo anche prima, negli ultimi 10 anni, tutti gli anni in quel periodo. Ecco, arrivare in città e vedere trasformata in questo modo, e a novembre 20 gradi, te l'assicuro, ero senza maglietta sul balcone, è stata una roba inquietante. Ora no, ora la mia ragazza che sta lì mi ha detto settimana scorsa c'era meno 23 percepito meno 40.
Non so, io guarda, c'ho mio figlio che mi aggiorna sul Canada in tempo reale, quindi mi dice oggi meno 24, oggi meno 25. Io una volta camminavo per Toronto e sentivo freddino, no? E ogni isolato entravo dentro uno Starbucks a prendere un cappuccino bollente. Poi camminando, c'è un alzato gli occhi e ho visto meno 26. E allora lì capisci che poi lì la differenza non si sente più in quanto freddo o quello freddo, perché quello lì c'è anche a zero. È proprio che a un certo punto come successe a mio zio quando andavo a fare il corrispondente a Mosca dell'Unità negli anni 60, che a un certo punto non era abituato al freddo, un signore passò alla fermata dell'autobus e lo prese a schiaffi perché disse: guardi, lei stava per morendo. Perché ti addormenti quando.
Una cosa che rischiano in Quebec, dove l'alcol piace e anche molto, è proprio quella di fare questo: cioè si esce, qualcuno purtroppo esce completamente ubriaco e si lascia adagiare nella neve perché ci sono delle montagne e poi però non ti svegli più. Ecco, quindi alcolismo e freddo non vanno d'accordo.
Allora, vi ricordo per mandare WhatsApp, questa è una trasmissione un po' speciale perché sia io che lui parliamo troppo, quindi lo so, Roano. Parlavi di alberi, ci sei anche un po'. Voglio leggere due messaggi che sono arrivati, poi passiamo un pezzo, poi vi dico la frase da concludere. Allora, ciao Benedetto, è tutta la mattina che mi gira in testa Reggae Night. Reggae Night, è un problema tuo. Reggae Night. Mettiamola a Rocco, così si calma e smette di dire cazzate. No, ciao Luca di Livorno, ciao Reggae Night, domani ti passo, ricordamelo Roano, che poi gli dico ricordamelo, ma né io né lui ci ricordiamo assolutamente niente. Gingi, ciao Gingi, buona giornata, lo sapevo che dovevo fare il DAMS, ma rei maladra. Sei sempre in tempo Gingi, io sono l'unico che è andato a iscriversi al DAMS e mi hanno detto si era già iscritto. Me ne ero dimenticato. DAMS a Firenze, quello a Firenze. Ai miei tempi da ragazzo c'era solo a Bologna. Va bene, con Andrea Gozzi in studio, Ovest di Paradino, Benedetto Ferrara in voce, Roano in regia, insomma abbiamo un sacco di cose da dire, di musica, di altro, parlare con voi che ci scrivete, 342-8104-111 per i vostri WhatsApp, questi sono i Thunder. Questi sono i Thunder going to Sin City. I Thunder che in mail tutte le volte mi scrive e dice: beh, avete letto Miss Thunder? Allora, allora tu non sai la storia di Mirko e Marzia?
Andrea? No.
Allora, Mirko e Marzia sono una coppia innamorata, di cui sto seguendo un po' le vicende, perché i nostri ascoltatori, che sono dei creativi, li stimolo, cerco di stimolarli a finire un po' le frasi, no? Ora, Mirko e Marzia, tipo ieri camminavano alle Cascine, verso, cioè, il Punta d'Indiano, il tramonto, ho detto: ti ricordi Mirko quando? E loro devono finire. Siccome, allora, in questo caso invece oggi è una cosa un po' triste, un po' triste. Cioè, Mirko torna a casa perché loro vivono da soli, no? Hanno fatto un mutuo a tasso variabile, quello che adesso praticamente, cioè, è una roba. Però lui torna a casa, Mirko, e trova la casa svuotata. C'è rimasto solo il tavolo in cucina e un foglietto. Su questo foglietto c'è scritto:
Mirko,
scusa, faccio sta cosa. Sì, Gozzi, lo sai che tu pensi, sei, ma te non eri un giornalista, sei. No,
Mirko, t'ho amato tanto, è stato bello, ma questo non lo dovevi fare, non potevi.
Puntini, puntini, puntini. E Mirko comincia a piangere, così, così, così. E quindi, se volete chiudere questa cosa, la frase, cioè, perché no, ma Marzia chiaramente è andata via e ha svuotato la casa, portandosi dietro anche le cose di lui, tra l'altro. E lui è solo che legge questa cosa e con le lacrime, perché non potevi fare. Cos'è che ha fatto Mirko? Questo è il senso, no? Allora, scrivete pure al 342 8104 111. Non so che vi sto complicando la vita, era facile quello, quello io ero di sinistra ma sono di sinistra, ma quello era facile. Quello che ha vinto ha scritto: sono di sinistra ma voto PD, che secondo me è geniale, è geniale. Questa è un po' più complessa, ma io sto cercando a stimolarvi, a stimolare la vostra creatività. Allora, Andrea, tu poi mi racconterai tutte le cose che stai facendo adesso. Già ti sto facendo spostare un biglietto per il Canada, se ci riesco.
Beh, se fosse quello, volentieri, guarda, insomma, devo essere sincero, l'unica volta che ho spostato biglietti in vita mia per ora è stato per andare a dei concerti.
Ah sì? Non sì. Per amore? Di solito si fa per amore.
Per amore l'ho presi, dei voli. E poi ho cercato di mischiare due cose insieme. No, però cambiati per dei concerti, perché magari c'era quell'artista, mi piace tantissimo, no, bisogna andarci per forza. Anche perché poi, insomma, i concerti non sono semplicemente andare a vedere un evento, andare a vedere qualcuno che fa una performance. Succedono le cose ai concerti.
Non lo so, non lo so. Io ho cominciato con quelli. Organizzarli, avevo 18 anni, però è divertente, è pazzesco. Patti Smith, per esempio. Allora, 12:28, abbiamo fra poco l'informazione, abbiamo, diciamo, Popolare Network, la nostra grande sfida, cioè cominciare un programma e poi ti arriva il notiziario a un quarto d'ora. Una sfida che ci rafforza, vero Rovano? Perché diventeremo più forti.
Quando... Senti, ma una domanda te la vorrei fare io, ma non hai invitato Padalino in trasmissione?
Aspetto fine stagione, no? Cioè, voglio dire, no, tutti fanno questa domanda, ma Padalino lo sa. Padalino, fine stagione faremo una sorpresa, capito? E poi chiudiamo perché ci querela. Avete usato il mio nome, però adesso abbiamo l'informazione. Mi sembra comunque una domanda intelligente la tua.
C'era anche c'era un bellissimo coro della Fiesole su Padalino, sulle note di Kenny il Falco.
Lo so. Allora, fra un quarto d'ora torniamo con Andrea Gozzi, con Roano, qui su Controradio Ovest di Padalino, adesso Popolare Network. Mi raccomando, state con noi.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network. Popolare Network.
Un significativo aumento degli attacchi russi in corso, dice l'Ucraina. L'offensiva di Mosca potrebbe essere iniziata. L'obiettivo del Cremlino sembra essere prendersi tutto il sud-est del paese. Zelensky intanto è al Parlamento di Bruxelles. Solo una nostra vittoria può proteggere i valori europei, ha detto in aula ieri la visita a Londra e Parigi per chiedere aerei da guerra e missili di lungo raggio. Il governo inglese li promette, quello francese prende tempo. Intanto scoppia un piccolo caso italiano. Meloni definisce inopportuno l'invito a Parigi a cui si è aggiunto il tedesco Scholz, escludendo dal vertice l'Italia. Da Macron in risposta solo un gelido no comment. A 3 giorni dal sisma, il primo convoglio delle Nazioni Unite raggiunge via terra la Siria. La situazione umanitaria è disperata, temperature sotto zero, lo sciame sismico che impedisce alla popolazione di tornare nelle case che hanno resistito alle scosse. Mancano coperte, materassi, medicine, elettricità e gasolio, dice il nunzio apostolico di Damasco. Erdogan intanto è di nuovo in visita oggi nelle zone colpite in territorio turco. Il regime rimuove le limitazioni ai social network imposte ieri per evitare il proliferare di critiche sulla gestione dell'emergenza, ma i dubbi restano. Il reddito di cittadinanza ha fallito tutti gli obiettivi. Giorgia Meloni torna a bombardare il sussidio. Lo sostituiremo con misure concrete, dice. A luglio il sostegno scade per tutti i percettori considerati occupabili. In questi mesi il governo avrebbe dovuto almeno avviare per loro dei percorsi formativi, ma nulla di tutto questo è stato fatto. La destra è in imbarazzo per i continui episodi di violenza attorno alla stazione Termini di Roma. Salvini promette di assumere 1000 vigilantes private che però non potranno uscire dalla stazione mentre è fuori che avvengono le aggressioni. Il governo più securitario della storia repubblicana non vede il disagio sociale umano che ha creato l'emergenza nella capitale. 12:32 minuti, Popolare Network. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti al giornale radio. La guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky è intervenuto poco fa alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, ne parleremo tra poco. Prima ci occupiamo di quello che sta accadendo in Ucraina, perché si va intensificando l'offensiva di Mosca nel Donbass. Secondo l'Istituto Americano per lo Studio della Guerra si tratta dell'inizio della grande offensiva russa nell'est del paese. Conferme sull'intensificarsi dei combattimenti arrivano anche da Kiev. Le forze russe hanno aumentato in modo significativo gli attacchi nell'Ucraina orientale e stanno cercando di sfondare le nostre difese, ha detto questa mattina Sergei Haidai, governatore della regione di Lugansk, sottolineando che i militari ucraini mantengono le posizioni, ma dice hanno bisogno di più armi e munizioni per resistere. Kremina e Bakhmut sono le città dove si sta concentrando l'offensiva russa. Questa mattina abbiamo raggiunto a Kramatorsk, 30 km da Bakhmut, Andrea Ceresini, giornalista freelance.
A Bakhmut la situazione è molto pesante, i russi stanno attaccando da giorni ormai, sono entrati nel centro abitato, si combatte casa per casa nei quartieri, diciamo, orientali della città e anche quelli a nord e a sud, perché stanno cercando di fare una vera e propria manovra a tenaglia, come hanno fatto già in altri posti, a Severodonetsk, a Mariupol, per circondare la città e tagliarla fuori. Negli scorsi giorni hanno occupato le due principali strade che conducevano a Bakhmut, quindi l'unica via d'accesso che abbiamo percorso anche noi è una strada di campagna praticamente, ed è una strada su cui oggi si accalcano ovviamente i mezzi militari, le ambulanze che portano fuori i feriti, i camion che portano aiuti, cibo, acqua, perché la città ovviamente è del tutto scollegata dalla rete idrica, dalla rete elettrica, non funzionano i telefoni, però gli ucraini stanno resistendo casa per casa e l'avanzata russa in città è molto lenta.
È l'inizio di quella offensiva definita offensiva di primavera.
Diciamo che dopo la conquista di Soledad, che risale ormai a un mese fa, ma Soledad è un paesotto da 10.000 abitanti, i russi non possono più vantare insomma nessuna vittoria significativa. Quindi Bakhmut potrebbe essere, anche in vista dell'anniversario di un anno di guerra, potrebbe essere un po' il bottino che Putin potrebbe insomma offrire alla sua propaganda.
Per ora dal Cremlino nessuna dichiarazione è arrivata sulle operazioni militari in corso nell'est dell'Ucraina. A Mosca abbiamo raggiunto la professoressa Mara Morini per capire se in Russia si percepisce l'imminenza di una offensiva su larga scala.
C'è questa percezione, ma anche perché rispetto al scorso mese, diciamo al mese di settembre, da quando è iniziata la mobilitazione parziale, non si è mai terminata, anche in questi giorni molti giovani, molte persone, molti uomini ricevono la lettera di convocazione, quindi a dimostrazione che c'è la volontà di investire anche da un punto di vista quantitativo per rafforzare l'esercito russo in previsione di una controoffensiva che molto probabilmente Vladimir Putin sta già organizzando dallo scorso autunno per cercare di chiudere sul terreno la partita che sta giocando, quindi a suo favore ovviamente. Non dimentichiamo che il prossimo marzo 2024 ci saranno le elezioni presidenziali. È chiaro che con la guerra Vladimir Putin deve cercare di ottenere dei risultati appunto sul campo, da qui la controffensiva di cui parlavamo, per rafforzarsi politicamente ed evitare, diciamo, cancellare qualsiasi velleità da parte di chiunque volesse presentarsi alle elezioni del marzo 2024.
Questa è la situazione sul campo in Ucraina. Adesso torniamo alla visita e all'intervento di Zelensky al Parlamento europeo. In studio mi ha raggiunto Omar Caniello.
Sì, buongiorno Diana. Accolto da una standing ovation, il presidente ucraino ha ringraziato l'Europa per il sostegno fornito finora al suo paese, ha ringraziato il Parlamento europeo per aver avviato il percorso per l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione. In un discorso, quello di Zelensky, tutto incentrato sulla difesa della democrazia, sulla difesa dei valori europei. La nostra vittoria garantirà la vittoria dei valori europei, la vittoria della democrazia, ha detto Zelensky. Ascoltiamo un passaggio del suo intervento.
Noi ci stiamo difendendo dalla forza più antieuropea del mondo moderno. Noi ucraini stiamo difendendo questo ideale sul campo di battaglia assieme a voi. La nostra vittoria garantirà la vittoria dei nostri valori europei. La nostra vittoria deve diventare realtà.
Così dunque Zelensky poco fa. Il presidente ucraino non ha fatto richieste di nuovi e più potenti armamenti all'Europa, come è accaduto ieri a Londra e Parigi, perché è stata la presidente dell'Eurocamera Metsola a chiedere agli europei di fornire aerei da guerra a Kiev. Gli stati devono considerare rapidamente, come passo successivo, fornire sistemi a lungo raggio e jet necessari per proteggere la libertà che troppi hanno dato per scontata, ha detto Metsola davanti ai parlamentari europei. Infine, Diana, ricordiamo che nelle prossime ore Zelensky avrà incontri bilaterali con diversi leader europei prima di partecipare al Consiglio europeo.
Grazie a Omar Caniello. E poco prima dell'inizio del Consiglio europeo, Giorgia Meloni è già da Bruxelles. Ha criticato il presidente francese Emmanuel Macron per aver incontrato a Parigi Zelensky ieri sera insieme al cancelliere tedesco Scholz, un vertice a cui la presidente del Consiglio italiana non è stata invitata. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
Inopportuno, così Giorgia Meloni definisce l'invito di Macron a Zelensky. Brucia l'iniziativa presa da Macron senza sentirla, e soprattutto alla scena di ieri sera, sempre all'Eliseo, presente anche il cancelliere tedesco, alla quale Meloni non è stata invitata. Un'esclusione che la Presidente del Consiglio, arrivata a Bruxelles, ha fatto pesare, con tutte le conseguenze diplomatiche del caso, che si aggiungono ad un rapporto difficile con la Francia, ma cui Macron stesso sembra non dare grande importanza, nel senso che non appare preoccupato da quanto Giorgia Meloni si senta offesa. Ha ribadito che lui e Scholz erano nel loro ruolo, quello che li unisce da 8 anni sulla questione ucraina, e che sta anche a Zelensky, ha aggiunto, scegliere il formato che vuole per i colloqui diplomatici. Una risposta che contiene due aspetti. Possono anche avere a volte visioni discordi sulla guerra in Ucraina, ma il presidente francese sottolinea la forza dell'alleanza con la Germania, a cui l'Italia sembra esclusa. In secondo luogo, sembra voler dire che quel formato nella cena di ieri sera è frutto anche delle scelte di Zelensky. L'atteggiamento dell'Italia sulle armi, ma anche il riflesso all'estero di un invito a Sanremo su cui pubblicamente su tutti i giornali i partiti si sono divisi, soprattutto quelli di governo, hanno avuto forse un peso anche su una posizione italiana che sembra ondivaga, soprattutto contraddittoria tra la Presidente del Consiglio e il suo vicepresidente, capo della Lega, il quale solo ieri ha detto che nemmeno la lettera di Zelensky a Sanremo andava bene, per non parlare della cessione delle armi per difendersi. Le opposizioni hanno faranno gioco facile oggi ad affiancare le parole di Meloni alla fotografia di Draghi di un anno fa, il suo viaggio in treno con i leader europei. Su migranti, guerra, energia, Giorgia Meloni, per quanto voglia rassicurare, non riesce ancora ad abbattere quel muro di diffidenza che si porta dietro, di essere più filo atlantica che filo europea e di non riuscire a convincere i suoi alleati su una posizione unitaria sulla guerra in Ucraina. Linea allo studio.
Il primo convoglio umanitario via terra delle Nazioni Unite diretto in Siria ha attraversato questa mattina il valico di frontiera di Bab al-Hawa e sta raggiungendo le zone controllate dai ribelli e colpite dal terremoto. Sono passati 3 giorni e mezzo dalla prima scossa, seguita, si calcola, ad almeno altre 125 scosse di assestamento di magnitudo superiore a 4. Situazione umanitaria è estremamente difficile, qui si gela, le persone hanno paura a rientrare negli edifici danneggiati. Nei rifugi mancano coperte, materassi, l'elettricità è scarsa, scarseggiano anche benzina e gasolio, ha detto da Aleppo il nunzio di Damasco. Oltre il confine turco, intanto, questa mattina nuova visita alle popolazioni colpite dal terremoto del presidente turco Erdogan. Oggi si trova a Gaziantep, in una tendopoli allestita. Nelle ultime ore il governo di Ankara ha annunciato il ripristino, intanto, delle funzioni di Twitter, bloccato ieri per silenziare le proteste per la lentezza dei soccorsi. I dubbi sulla gestione delle emergenze e anche su come il paese si era o non si era preparato all'eventualità di un grosso terremoto però rimangono. Sentiamo l'inviato Emanuele Valenti.
La politica sta diventando più che altro una delle ricadute, no, di quello che è successo. Allora, siamo di fronte a una situazione emergenziale, un terremoto molto forte, fortissimo, è molto complicato arrivare in alcune zone, in alcuni casi è ancora impossibile da una parte, e dall'altra il presidente Erdogan ieri è venuto proprio nelle zone colpite, oltretutto è andato nelle zone dell'epicentro, ha ammesso che in un primo momento ci sono stati dei ritardi, ma adesso lentamente la macchina dei soccorsi sta funzionando normalmente. Però ci sono dei dubbi, ci sono delle domande che la gente inizia a farsi, la popolazione turca inizia a farsi, e le domande sono di vario tipo. Il paese, sappiamo essere in buona parte in una zona sismica molto pericolosa, era pronto a questo soprattutto con le risorse raccolte dal 99, l'ultimo grande terremoto in Turchia. Dove sono finiti questi soldi? Come sono stati usati, utilizzati? Il paese era pronto, era preparato? L'opposizione politica, ovviamente, a maggio ci sono le elezioni, ha attaccato su questo fronte. Altri dubbi invece sulla macchina dei soccorsi era realmente in grado di intervenire in una situazione come questa oppure no. Alcuni volontari hanno raccontato di essere arrivati in alcuni punti, in zone maggiormente colpite, prima dei soccorsi delle agenzie governative.
Il reddito di cittadinanza sarà sostituito con misure concrete, lo ha annunciato Giorgia Meloni questa mattina in un'intervista al Sole 24 Ore. Si tratterà di provvedimenti per il contrasto alla povertà, ha spiegato la Presidente del Consiglio, aggiungendo che il reddito ha fallito gli obiettivi per i quali era nato. Con la legge di bilancio il governo ha tagliato il sussidio per tutti i percettori cosiddetti occupabili. A partire da luglio, in questi mesi, il governo avrebbe dovuto avviare una serie di obblighi formativi per garantire a queste persone di accedere a un lavoro. Ad oggi però nulla di tutto questo è stato fatto, il reddito scadrà in estate, proprio quando il settore turistico avrà bisogno di lavoratori stagionali sottopagati, dice ai nostri microfoni la sociologa Chiara Saraceno.
Tra le cose che il governo ha detto che avrebbe fatto di sì alla fine dell'anno, preparare e provvedere corsi di formazione intensiva per almeno 6 mesi per qualificare i potenziali lavoratori e fare un protocollo di intesa tra il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Istruzione per organizzare corsi per il recupero dell'obbligo per i giovani che non ce l'hanno, nulla di tutto questo, siamo quasi a metà febbraio, è avvenuto, né sembra che ci siano segni che stia avvenendo.
Cosa rischia di succedere a luglio?
Avremo famiglie senza minorenni, anche persone sole, penso all'ultra cinquantenne che nessuno vuole occupare, che è fuori dal mercato del lavoro da tanto tempo, che è a bassa qualificazione.
queste persone si troveranno senza lavoro, senza reddito, e strategicamente in estate, in modo da renderli disponibili a quei lavoretti sottopagati, semi in nero quando non in nero del tutto, di cui il settore del turismo eccetera si lamenta l'assenza.
1000 assunzioni di vigilantes per rendere più sicure le stazioni, l'annunciate stamattina Matteo Salvini dopo che ieri si è preso del nuovo episodio di violenza alla stazione Termini di Roma, un accoltellamento avvenuto domenica notte di cui i presunti autori sono già stati arrestati solo poche settimane fa, all'indomani dell'aggressione a una turista israeliana sempre a stazione Termini la notte di Capodanno. Il ministro Piantedosi aveva annunciato un altro grande piano per la messa in sicurezza delle stazioni. Sentiamo il direttore Sandro Giglioli.
Buongiorno, buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Farebbe ridere, se non ci fossero le vittime, il governo più autoritario e securitarista della storia repubblicana, che non viene a capo delle continue aggressioni attorno alla principale stazione di Roma. E immaginatevi i tweet indignati di Salvini se oggi al Viminale non ci fosse una sua controfigura. Invece il capo della Lega si limita ad annunciare decisioni insensate, come l'assunzione di 1000 vigilantes privati, che però potranno stare solo dentro le stazioni, mentre il problema è fuori, nelle vie intorno. A Roma, in particolare, appena si esce da Termini, balza subito agli occhi lo scenario di un enorme disagio sociale, di un degrado lasciato a se stesso, di una totale indifferenza delle istituzioni, a una fetta di città dove si mescolano miseria estrema, abbandono, deterioramento di tutto, dagli edifici al tessuto umano. Insomma, da un lato c'è la retorica della nazione, della sicurezza, delle forze dell'ordine, dall'altro c'è la realtà di uno Stato assente che preferisce questa retorica alla fatica di una riqualificazione sociale e di una rigenerazione urbana nella capitale della nazione stessa.
Minuti è tutto per questa edizione. In studio Diana Santini, in redazione anche Omar Caniello. A tutti voi grazie per l'ascolto. Le notizie tornano alle 13.30.
Popolare Network.
Ad ovest di Padalino, tutto fa Broadway.
It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
Tori Amos, Cornflake Girl. Quando arrivò Tori Amos era un po' una Kate Bush Reloaded, e no, assomigliava come impostazione e anche come costruzione vocale, armonica, melodica. Allora, sono con Andrea Gozzi, questo è Ovest di Paralino, il programma più seguito della zona, tra l'altro proprio in via Rosso Fiorentino. Questo è un programma che ha un successo pazzesco. Cerchiamo di allargarci in via Bronzino, però temo che sia troppo lunga.
Anche via del Pignoncino, secondo me, potrebbe essere un settore da conquistare.
Sì, eh?
Sì.
Vabbè, piano piano. Piano.
Io non dico, c'è sempre la stessa lingua, insomma, ci si fa.
Io dico ai nostri ascoltatori, parlatene agli amici. Se non vi piace, non parlatene, fatevi i cazzi vostri, cioè non è, capito? Andrea Gozzi, come un grande musicista, persona di grande umanità, di grande intelletto, di grande cultura, mi ha portato i libri, cioè 25 libri qui. Allora, rock, appunti di rock 1, la storia degli SDC, del famoso best of mai uscito, forse in live. Ti studio, sai.
Vedi?
Però sì, tra l'altro, sì, ti studio, no, perché a volte sono i libri che alla metà il problema è la no, a volte sono scritti troppo piccoli. Una volta ho comprato un libro di filosofia indiana alto così, davvero, eh? Ho detto adesso mi metto a studiare, capito, le radici del buddismo, Hinayana, Mahayana, tutte le cose così. Sono andato a calco, stava 28 euro, una roba, l'ho aperto nemmeno con gli occhiali, non c'era verso, cioè, bah. Allora, prima di entrare su cose più serie, voglio parlare con te un attimo di questa cosa che fanno a questo festival musicale, ma perché sei un musicista, e voglio chiederti anche una cosa, perché tu sei anche, insomma, uno che proprio di musica ci scrivi, sai come si producono i pezzi, quando si seguono cioè voglio dire, quando si produce un pezzo in questo momento deve andare quello, poi fra 2 o 3 anni saranno altre cose. Allora, però c'era Mirko e Marzia, che non dobbiamo lasciare mai soli, perché a questo amore io ci tengo, no? Gli amori vanno, beh, ok, però insomma, Mirko torna a casa, la casa è vuota, c'è un biglietto sul tavolo, l'unico mobile rimasto, giusto per tenere il biglietto, poi sparire anche quello, in cui c'è scritto: Mirko, io ho amato, però non dovevi farlo, puntini puntini, non dovevi fare puntini puntini puntini. I nostri ascoltatori che sono lucidi, allora, questo è molto bello, questa è Edi, non potevi fare un contratto di affitto dei mobili a tempo determinato. Credevo che la nostra storia fosse a tempo indeterminato. Mi porto via le ultime foto.
Bellissimo.
Questo è bello.
Con le foto a chiudere, tra l'altro. Sì. Quindi professionalità nel racconto, nella narrazione, pazzesca.
Vero, vero, vero. Qui ci scrive: quando Andrea Muzzi, lo invito, Andrea è un amico, tra l'altro l'ho incontrato a Bibbona, un giorno era lì per fare ha fatto uno spettacolo la sera in piazzetta sotto casa. Allora, questo è complesso, eh. Non dovevi dirmi che tutte quelle multe la sera tardi erano autovelox sulla Fippillì, erano divieti di sosta alle cascine. Non dovevi farlo, hai spezzato gli spaghetti, Che questo non è male.
Gravissimo.
Ti ricordi qua, quelli che spezzano gli spaghetti prima di metterli a bollire? Questo è Luca da Livorno. Poi c'è un messaggio vocale.
Guardare due puntate di Sanremo a fila.
Allora, io non volevo parlare di Sanremo, non per snobismo, ma perché ne stanno parlando, cioè. Io vorrei dire due cose. La prima da, diciamo, fra virgolette, esperto di comunicazione, perché voglio dire, faccio un mestiere che impone. E anche di marketing un po', nel senso che mi fa ridere non tanto le cose che accadono, che sono costruite dagli autori, tra l'altro in un mondo in cui tu devi un po' stupire, perché poi sui social viaggiano i commenti, viaggiano le polemiche, le discussioni, e la gente ci casca, è buffa questa cosa. Cioè le manipolazioni comunque volute, che sono ovvie, come quella di Bugo
e di Morgan.
E di Morgan e quella di Blanco coi fiori, che chiaramente era un modo per dare titolo ai giornali. Non so se mi dispettisce più il fatto che poi se ne discuta seriamente. Cioè, questa è la cosa. Che non riesco a. Non voglio fare il complottismo. È semplicemente. È marketing, è così, ma il rock and roll anche è così. Cioè, non è che il cantante dei Metallica la sera torna a casa urlando. Vestito sempre struscito, cioè, voglio dire.
No, anzi, vester male. Però ecco, ti dirò, guarda, la cosa che vedo è questa qui. Sanremo è uno spettacolo, prima di essere un festival della canzone, nasce come festival della canzone italiana, ma è uno spettacolo da tanti anni. L'hanno detto in tanti, insomma, non sono il primo a dire questa ovvietà. Sai cosa guardi, nel senso che è impossibile che qualcuno si avvicini ad una trasmissione del genere dicendo pensavo di vedere questo. Non lo sai cosa vedi, è uno spettacolo divertente o non divertente, come dire, i gusti miei personali non hanno senso in questa discussione. Sai però cosa guardi e funziona in quel modo lì. Quando negli anni 90 la mia generazione, ero bambino negli anni 90, guardavamo il wrestling con Hulk Hogan e tutti gli altri.
No, pensavi fosse vero?
No, chiaramente sapevo che non era vero, e proprio per quello, però ti favamo. È come il mercante in fiera, cioè nel mercante in fiera te paghi una carta più di quell'altra perché per quel momento si gioca. Ecco, poi il gioco finisce, cioè nel senso, sapere che quella roba lì è uno spettacolo, è tutto funzionale verso quel discorso lì, ecco, è importante, perché poi rischi di prendere le cantonate. È come parlare dell'errore arbitrale, no? Per tre settimane a fila, insomma. Però è una cosa che a noi in Italia ci piace moltissimo, la polemica, no? E cercare anche delle dietrologie a volte dove non ci sono, insomma, magari di parlare se Blanco ha fatto quella cosa ed era vero o non vera, sarebbe molto più interessante magari andarsi un po' a studiare un po' di cosa è successo in questo paese molto nascosto dal punto di vista storico.
Andrea, no, quello sì, va bene, comunque possiamo dire che la notizia sarebbe stata se Mattarella avesse preso a calci no, io sai, c'ho una visione un po' surreale della vita, no? Come tutta la polemica su Zelensky, che poi i partiti
lì ci vuole sempre una cosa che ti prepari. Questa roba sulla polemica, se ti ricordi, nasce, cioè c'è sempre stata su Sanremo, ma nasce proprio per il festival qualche anno fa sarebbe scomparso,
esatto,
con Pippo Baudo. Bonolis tirò fuori questa nuova lo fece resuscitare letteralmente con tutta la polemica che ci fu in quel caso su Povia, Luca Raghei e tutto il resto, sì. Quella era chiaramente anche una sorta di polemica creata ad hoc per questa cosa qui. Non è così scontata e trash in questi anni, devo essere sincero, però sai, è uno spettacolo, lo spettacolo deve essere preparato, mi insegni, prima, durante e dopo, nel senso, e quindi non trovo niente di strano in tutto questo. Il fatto è poi impressionante, io ho una bolla Facebook per fortuna e anche su Instagram in cui vivo bene perché vedo cosa mi interessa, no? Tutto il resto che non voglio vedere o l'ho scurato, non lo vedo. Anche in questa bolla questa roba è riuscita a filtrare, quindi vuol dire potentissimo.
Senti,
vuol
ma
dire
perché mi hai scurato?
non lo puoi sapere.
No, sto scherzando. No, invece volevo farti un'altra domanda musicale. Sì. Musicale sulle produzioni. Cioè, ieri ho visto un pezzo di festival, perché a me piace Angelo Duro, che è uno stand-up comedians. E ieri sera c'era Tarso.
L'ho visto tardi. Un pezzettino, a me no. Dopo ieri sera l'ho visto.
Non ti è piaciuto?
Diciamo, una del genere in Canada, sali sul palco, dopo 5 minuti ti portano nel gulag e farebbero bene.
Sì, va bene.
Comunque. Esagero, scusate, ma.
No, ma lo so, ma è comunque la stand-up comedy nasce come provocazione, no? È fatta apposta anche quella, è un messaggio. Certo. Per cui Ma
poi c'è chi lo fa meglio, chi lo fa peggio.
No, figura, sono gusti, sai, a me piaceva Montanini tantissimo, poi insomma si è un po' perso. Comunque me li vedo quelli lì, anche quelli americani, no? Da cui poi copiamo un sacco di battute. Sì. No, invece ti parlo di musica, cioè io stavo, voglio dire, pur sapendolo, ho visto che il 90% dei pezzi, cioè per dire passami il sale, andiamo al mare, cioè c'è sempre questa cosa finale, no? In questo...
Allora c'è una roba che
spezzare la frase, sì, alla fine e riprenderla subito dopo.
Vabbè,
musicalmente dico,
cioè, Max Pezzali lo faceva già da un po' di anni. Questo sta soprattutto in molte canzoni dei cantanti, degli autori più giovani, sta in quella, diciamo, necessità di, utilizzerò un termine non tecnico, è sfavismo, ovvero
bello sfavismo.
C'è questa
ho capito, dire, qual è,
ci sono generazioni, no? C'è chi urla, c'è chi sussurra, c'è chi ti canta, c'è chi non si impegna, c'è chi non si impegna. Di base è come se c'è questa esigenza di apparire, insomma, quasi come se molte generazioni di oggi che io incontro nei corsi che faccio, le lezioni eccetera, non tutti sono così, ma in molti dei progetti è come se il no future dei punk fosse stato ormai assimilato, digerito, nel senso che il no future questi sentono ce l'avranno davvero, e allora non c'è più bisogno di urlare, cioè.
Passiamo un pezzo, Andrea, ascoltiamo i Subsonica, Tutti i miei sbagli, i miei tantissimi.
Sai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare a prendermi vivo, sei tutti i miei sbagli. Schianto
Tutti i miei sbagli, Subsonica contro Radio Ovest di Paladino con Andrea Gozzi. Gozzi, dobbiamo essere più sintetici, ci hanno bacchettato, giustamente. No, perché te già
saremo,
sul palco.
Saremo più brevi per venire incontro alle vostre capacità mentali, come diceva Luttazzi tanti anni fa.
Ha fatto una bella fine, povero Luttazzi.
Luttazzi l'hanno letteralmente killerato, utilizzando termini orribili.
Fermati. Come si fa? Ma la tua donna come fa quando... Cioè, non ti fermi.
No, lei se va via, scappa. Ama il Lovoroge probabilmente.
No, no, ma non è una critica che ti faccio, è una tempistica della radio. Che... Però allora, bellissimo questo messaggio della Gingi che ha chiuso la frase, no? Non potevi, o Mirko, dice, tu dovevi fare lo scambio interculturale, non la doppia vita a Brozzi. Questo non è male. Poi Duro fa veramente schifo, mi scrivono, ha piaciuto solo a me Duro. E c'è un messaggio, temo che ci infami. Ascoltalo prima, oggi siamo a rischio infamati. Comunque io sono felice di avere qui Andrea, perché bel personaggio, soprattutto ottimo musicista, grande musicista, che fa un sacco di cose. Vedo Roano che ride.
C'è una roba su Pezzali.
Facci ballare, Benedetto, dai, forza! Come Cabral e Jovic faranno ballare la difesa di quella squadra innominabile. Mamma mia!
Così.
Bravo Paolo.
Bravo Paolo. Vai Roano. Vai. Guarda cosa ti ho messo.
Oh,
sei contento?
Che bellezza.
Così ci facciamo perdonare. Perché io voglio talmente bene i nostri ascoltatori che poi, quando così li vedo un po' sbandare per colpa mia, io mi sento in colpa, capito? Poi piango in cameretta. Poi dobbiamo parlare dei tuoi libri, eh? Devi fare uno intitolato L'arte della sintesi.
Matura, marcia in postura, ma senza età matura, ma
marcia in postura, delirio onnipotente, dominio che sovrasta, efficienza di netto, burocratica casta, potenza del pesante, preme, compatta, schiaccia. Sono tecnologico, bolscevico, atea, mistica, meccanica, macchina automatica, no anima, macchina automatica, no anima, verso la terra, impermanente, rivoluzione, ridotta in belle, sterile, igienica, una unità di produzione, unità di produzione, tecnica d'acciaio, scienza armata, cemento, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata, tavola rasa elettrificata.
Unità di produzione, consorzio suonatori indipendenti, l'ultima grande rivoluzione del rock italiano, straordinari. Allora, musica così a Sanremo la scartano, avete scritto, a me piace che facciano.
Su questo sai che non sono d'accordo, cioè sì, non è, cioè sì, a Sanremo non ci sono mai stati, ma le canzoni di CSI e dei CCP ci sono state poco tempo fa, tra l'altro. Daniele Silvestri ha rifatto una versione del Mondo un anno, due anni fa, non mi ricordo, forse l'anno scorso, una versione comunque di Amadeus, molto bella tra l'altro, e vabbè, Maneskin hanno fatto la versione di cui non,
tu
andiamo avanti.
Andrea, io ti voglio bene, ma tu non ti, io capisco quello che dici e lo sottoscrivo, però non ci, perché poi sennò poi la musica diventa come il calcio, capito?
No,
e io non voglio questo, non voglio. L'ultimo litigio sulla musica l'ho fatto a 15 anni perché ero un westcostiano e ascoltavo, amico era uno che ascoltava solo prog. Quindi
era semplicemente questo, che anche se questa musica non potrebbe arrivarci, poi alla fine le cose belle filtrano lo stesso.
Ok. Oh, che bella canzone. E definire la canzone è poca cosa. Grazie Benedetto e Enrica. Grazie Enrica, grazie a te. Allora, ha riscritto Nico Rosso, vediamo un po', fammi vedere. No, non ha riscritto. Vi ricordo per mandare WhatsApp 342-8104-111. Mi pare che cantino tutti uguale, quello che fa la differenza è il testo. Va bene, l'avevamo ascoltato quella. Sì, avevamo ascoltato il messaggio. Allora, invece, molto velocemente. Parliamo di questi tuoi due libri, uno sugli Smashing Pumpkins scritto insieme a Arianna Severi e uno è questa storia. Allora, vinci se in due minuti riesci a spiegarmi queste cose.
Il libro sugli Smashing Pumpkins è un libro per Arcana che è uscito nel 2021 e raccoglie tutta la storia del gruppo. In Italia è tanti anni che non usciva una cosa del genere. Arcana è stata molto contenta di ricevere questo, di poter appunto diffondere questo libro anche con le ultime uscite appunto di questo grandissimo gruppo che sembrava perso, invece alla fine si è ritrovato a far uscire questa roba in tre dischi differenti. Mentre l'altro invece è una roba particolare, è un libro che è uscito in Canada e in Italia, si chiama Cagliari Bang Bang. Chi è Marco Cagliari? È un personaggio fantastico che ho scoperto appunto in Canada, figlio di italiani immigrati in Canada. Ha suonato 20 anni una band metal, trash metal, tra le più famose del Quebec e Canada, che si chiama Anonymous, e poi ha ripreso le sue radici italiane per fare world music, ed è una storia che andava assolutamente raccontata.
Sei stato, vedi, quando sei in classe la professoressa, vedi Andrea che quando vuoi riesci a essere sintetico, perché la radio è la radio, capito? Poi tu in realtà ora andiamo a pranzo e lì t'ascolto, io voglio imparare, io da uno come te vorrei solo imparare.
Intanto si fa una masterclass sullo sfavismo.
Bobby Womack.
brother a fight. Doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman this week. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. You bet it.
Andare a pranzo, ci hanno scritto. Venire a Montreal si parla così, vero?
Bilingue.
Esatto. Alla Coppa di Punto Greve si minisco. Noi si va da Nedo, qui dietro.
Se fosse in centro si potrebbe andare da Gozzi, che non sono parenti,
Però sì, si mangia molto bene. Lo so che si mangia bene. Sì, la bracciola rifatta, quella lì, allora. Sono con Andrea Gozzi, che sponsorizza il suo vero ristorante.
Non so fare niente.
E coi ragazzi di TIFF, Roano oggi è venuto a torso nudo, ma non hai freddo? Fa bene, dice. L'altro giorno su Instagram ho visto una cosa di questi life coach, no? Che ha detto stamattina mi sono svegliato alle 5. Ho preso una tazza di caffè nero, mi sono messo una coperta sulle spalle, ho letto un libro per un'ora e adesso sono uscito a correre a torso nudo. Così si sta bene.
È morto, poi.
Secondo me non ho visto altro, ma così è serio. Stiamo impazzendo.
Quelli mi fanno, le persone che fanno più paura in assoluto ci sono life coach.
Lo so.
Perché ne avrebbero bisogno tantissimo.
È il mondo di oggi. Ma sai, almeno gli psicanalisti vanno sempre da un altro psicanalista che va da un altro psicanalista, perché il life coach no. Allora, questi due ragazzi, guardali adesso, perché uno non lo vedrai più. E purtroppo non è lui. È lei. Allora, siamo con i ragazzi di TIFF, con... allora aspetto, non mi ricordo come si chiama di nome, si chiama Pier Fernando Montigiani.
Esattamente.
Ciao Pier Fernando.
Ciao,
e con Deborah con l'H. che è diventata rossa. Deborah Pollacca che ci lascia. E sa perché ci lascia? Perché lei è l'organizzatrice della Sagra del Pinolo di Chiesanova. Schiacciata Chiesanova, presente. Dove faranno Chiesanova Rock? Rocks. Ecco. Rocks. Allora saranno Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses e AC/DC quest'estate.
E sono solo i primi nomi che sono stati annunciati poi.
Però tutti insieme, tutti, insieme.
Tutti, tutti sul palco. Tutti insieme in saturazione audio. È così. Allora, di cosa ci parlate oggi?
No, del fatto che siccome insomma c'è da organizzare a modo, Deborah dovrà in qualche modo anticipare l'organizzazione del festival e fare...
No, ma di cosa ci parlate?
No, parliamo del weekend, di cosa fare questo weekend a Firenze, quindi tra musica, teatro, a proposito di musica e arte e cultura, quindi non 5 cose da fare a Firenze in questo weekend, perché si arrovella tutti, arriva al fine settimana e fa ma cosa combiniamo questo weekend, amore che facciamo? Ci siamo noi di Cif.
Amore che facciamo?
Amore che facciamo?
Cioè da soli non puoi farlo?
Oppure che faccio?
Scusa.
Che faccio? Cerco l'amore? Dove lo cerco?
Meglio, no?
In due e mezzo, sì ragazzi, però ho capito, ma non è che è una cosa.
Poi c'è anche San Valentino ora, quindi diamo più spazio.
Allora, cosa facciamo fare ai single questo weekend, visto che arriva San Valentino? Ve lo diciamo noi di Tiff.
Ecco.
È arrivato un messaggio bellissimo. Conosco un life coach che vuole insegnare a vivere e arricchirsi e vive con il reddito di cittadinanza. È bellissima questa cosa, perché non è tutta apparenza, no? Cioè devi crederci. Credi in te stesso, se ti dicono che sei scarso,
credi in quello che ti dicono.
Credi in quello che ti dicono. Senti, Deborah.
Immagini caso, però, un life coach che ti guarda e ti dice: fai ca. Bellissimo, fai. Va a fine, non devi più pagare niente, lo sai. Fine.
Allora, se venite da Sabatino, offro io. Che è la Gingi? Gingi da Sabatino sempre, no, volentieri. Per osmosi, se tu impari da lui e noi impariamo da te, allora anche noi impariamo un po' da lui. Alla fine li metterò anche sul CV. Gingi, stai andando sul... Questa è la psichedelia, che bellezza. Però da Sabatino, se paghi te, Gingi, si viene tutti. No, allora, stiamo facendo pubblicità così un po' a cazzo a tutti i ristoranti che ci capitano, ci dessero almeno lo sconto del 5%, ma nemmeno per sogno. Allora, cosa si fa nel weekend?
E cosa si fa? E ve lo diciamo, se così ve lo racconto adesso, poi non lo guardano il video.
Quindi, dico una cosa, tanto
allora,
io non ci sono.
È aperto straordinariamente per questa domenica e le prossime 11 la sinagoga e il museo ebraico. E quindi una cosa di quelle che non si fanno di solito, perché non è sempre aperto, è l'occasione per andarci. O la vineria sonora, quindi bere un bicchiere di vino ascoltando buona musica.
Certo.
Rigorosamente in vinile,
Lo so, conosco.
E poi le varie feste che anticipano un po' quelle del carnevale, sono i vari carnival party, da quelli più pop a quelli più underground.
Bene. E Deborah Pollacca, vuoi dire qualcosa? Ciao.
Che pezzo faccio? No, generale?
Sì. No, che pezzo fai te?
Cosa fai?
Io del restauro del battistero. Al centro del battistero ora c'è un grosso ponteggio che servirà per restaurare i mosaici sulla volta. E dal 24 febbraio inizieranno delle visite speciali.
Con la scala?
Esatto, si potranno vedere proprio i mosaici bellissimi da vicino. E prima d'ora non era possibile. Questo.
Ho capito. Specifica l'amica che questo life coach è il suo amico e poi l'ha mandato a fare. fai questo, diventa ricco in una settimana, diventa bellissimo in una settimana. Dimagrisci 40 kg. In due settimane. Noi sappiamo come fare, vero? Ghiande e via, si mangia ghiande.
Ah, ci metti Willy Pignotta così.
Cioè, grande. Zitto, ma chi ti ha detto di parlare?
C'è un pezzo, siamo a ghiande comunque.
Ma state zitti.
Succo che hai ragione, sono una troia la peggiore. Il mio senso di colpa più tipo un hangover dura 2 ore. Cos'hai visto una coppia? Io ho visto 2 persone sole. La gente starebbe un po' meglio a capire che cazzo vuole da sto cazzo di amore. Ma cosa vuole in cambio? Mi spiego. Tu faresti a cambio, ci credo. Io invece non cambio, non è che ricambio. Sto solo cercando un rimedio per fare buon viso a cattivo gioco. Non c'è un solo tuo sguardo che sia innocuo. E non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per uscire a bere e incontrare persone. Non sei stata niente di speciale, no. Ma neanche un errore.
sei solo un'ottima scusa per portare avanti la conversazione. Come questa hai ragione, tu presta attenzione, confessa, non resta che l'estradizione per tua stessa missione dentro questa prigione. Confessa, non resta che l'estradizione. Abbiamo comunque raggiunto un buon risultato, era venuto il dubbio di essermi autoinvitato. A te serve un uomo sicuro che si senta arrivato, e io avessi saputo che c'eri mi sarei pettinato. Poi te ne lavi le mani come Ponzio Pilato. Forse ci serve una scusa per sentirci a disagio, e se la risposta pronta è perché mi sono allenato, perché mi sono alienato. Detto così in senso lato, e non sei stata niente di speciale, no, ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per uscire, per incontrare persone. Non sei stata niente di speciale, no, ma neanche un errore. Sei solo un'ottima scusa per portare avanti la conversazione. Come questa hai ragione, tu presta attenzione, confessa, non resta che l'estradizione per tua stessa missione dentro questa prigione. Confessa, non resta che l'estradizione. Non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa, e non deve essere una eclatante, detto con quella foto un baffanculo elegante. Ma non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa, e non deve essere neanche interessante. C'è il senso della vita in cima a quelle due gambe. Ma non mi serviva chissà quale musa, basta una che dica qualcosa, e non deve essere una cosa eclatante, detto con quella foto un baffanculo elegante. Basta una che dica qualcosa, e non deve essere neanche interessante. Starei ora a guardarla che accavalla le gambe. Niente di speciale, no, ma neanche un errore. 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 Niente di speciale, no.
Amico Willy Peyote, uno che mi sta più simpatico, mi sta simpaticissimo, bravo, sono andato a vederlo, erano tutti diciottenni e io non esattamente, però io lo adoro, ho ascoltato come mi piace Fulminacci, cioè io ho le mie fittonate, le prendo ragazzi. Allora, che pezzo figo, scrive Gingy. Io boh, con questa scheletta ci sta che vi offra un pranzo alla vecchia bettola, siamo già a due pranzi, Gingy. Tutti i ristoranti buoni, tra l'altro.
Oh, e allora bisogna andare, cioè, nel senso, l'una e mezzo.
Intanto prima però mi tessero. Ah, brava, tesserati. Contro Radio Club, ricordiamolo. Non mi date mai un foglio da leggere, mai niente. Non capite la potenzialità di questo programma? Il carisma di questo programma non è riconosciuto in questa radio. Romano mi guarda per dire: ma cazzo dici?
Beh, finché Padalino non viene direttamente in trasmissione, dice vedo.
Quella è l'attesa. L'attesa di Padalino non è essa stessa Padalino. Allora, io devo dire una cosa.
Vai.
Saluto Deborah con l'H. No, ti saluto, sei rossa, sei emozionata.
Lei si appoggia perché ha paura di venire.
Sei emozionata e niente, ti volevo salutare.
Mi sta commuovendo.
Commuoviti, piangi. Davvero, grazie di cuore per quello che hai fatto in questo programma, hai dato sta botta di vita e anche di, come dire, di bravura e di bellezza. Grazie a Pier Camillo, Ferdinando Montisani. TIFF, ricordiamo, quindi Weekend, il Battistero, i servizi prossimi, Andrea. Io e te si va a pranzo adesso, ti dico subito che smezziamo, ok?
Ce ne offrono due di pranzi.
Io metto in lista, Gingy, te incominci a mettere da parte i soldi, iscriviti al Controradio Club, mi raccomando, perché parla bene di questo programma, di cui tu oramai sei una, voglio dire, lei scrive sempre cose, insomma, fedele, come musicisti che c'hanno quelli che vanno sotto il pacco a tutti i concerti, e lei è così, è molto ganza. Poi ha ottimi gusti musicali. Romano, io ti saluto, ti ringrazio anche te, ringrazio tutti gli ascoltatori. Domani ultima puntata della settimana di Ovest di Padalino. Andrea Gozzi, questi libri ricordiamoli, Tonight, scritto insieme a Arianna Severi, uscito per Arcana, storica casa editrice musicale. Da quando ero bimbo io leggevo i libri di Arcana. E Cagliani, questa storia incredibile di questo ex metallaro che si è messo invece
a fare world music italiana in Canada. Sembra quasi una barzelletta, no?
Lo so, ma il Canada, c'è una parte del Canada in cui gli italiani sono, come dire, di casa da sempre. Allora, all'inizio Novecento, diciamo, come è successo la grande migrazione, che storicamente, insomma, raccontate, tutti conoscete, Gingy disse: sì, sono una gruppi.